Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Ben trovati in questa nuova puntata della settimana scientifica, rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie, che va appunto sulla web radio di immagina.eu. Potete scriverci a radio@immagina.eu se volete porci dei quesiti, farci delle domande. Per chi ci conosce sa che noi iniziamo regolarmente con una rassegna stampa in compagnia di una collega che è Giulia Bonelli, e che saluto, è con noi anche questa settimana. Come stai, Giulia?
Ciao Francesco, tutto bene? Tu come stai?
Tutto bene, per fortuna, tutto bene. Diciamo che ci attende una Pasqua in rosso, arancione per chi è nel Lazio, ma diciamo ne parleremo durante la nostra rassegna. Qualche aspetto positivo sembra essersi, insomma, messo in moto. Ma iniziamo da te, che cosa ci proponi oggi?
Sì, come dicevi, della pandemia parleremo tra un minuto e di qualche aspetto finalmente positivo, ma adesso io partirei dallo spazio, perché questa settimana c'è stato il lancio di SN11, il prototipo numero 11 appunto di Starship, la navetta di SpaceX. Ne abbiamo parlato più volte durante le nostre trasmissioni, che dovrebbe portare un giorno l'uomo sulla Luna e poi su Marte. Ecco, il 30 marzo è stato lanciato il prototipo numero 11 ed è andata un po' come le altre volte, un lancio perfetto, una discesa che sembrava stesse andando benissimo, ma poi c'è stata un'esplosione appena prima del touchdown. Quindi, diciamo, SpaceX ha collezionato 4 esplosioni ad oggi, continua a considerare questi lanci un successo perché la manovra, come abbiamo detto anche in passato, è molto molto complicata, ma ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare poi a un atterraggio perfetto, e per questo ci sarà il prossimo prototipo che passerà direttamente al numero 15, quindi SN15 sarà il prossimo lancio e già ci si prepara forse nel mese di aprile.
Non ho capito, questi 4 e mezzo... I mancanti hanno deciso di saltarli definitivamente? Allora, è un problema di pianificazione?
No, avevano iniziato a lavorare SN12, ma ci sono stati dei problemi tecnici e hanno abbandonato. 13 e 14 anche erano in via di sviluppo, ma poi hanno deciso, diciamo, di passare direttamente al 15, penso per questioni tecniche. Nel senso che
immagino che facciano diversi test, insomma, diverse modalità di sviluppare, probabilmente hanno deciso di abbandonare alcune prospettive a favore di altre.
Esatto, le modifiche sono tantissime, anche proprio in seguito a questi 4 semi-successi. Appunto, ogni volta c'è stato un problema leggermente diverso ai motori, alla pressurizzazione, quindi SpaceX li ha analizzati e quindi è andata in corsa su questo modello 15. E poi, diciamo, Elon Musk si basa molto sulla comunicazione via Twitter, quindi tutte le ultime notizie le abbiamo da lì, e ha annunciato che SN15 è già quasi pronto per andare in rampa di lancio. Poi,
allora, diciamo che comunque è un'impresa difficile, appunto, abbiamo detto tante volte, far volare un bestione in quota, poi farlo ruotare, tornare giù per atterrare, e insomma... è normale che ci siano queste, diciamo, esplosioni. Probabilmente quando non ci saranno più sarà veramente il cambiamento di un'epoca. E abbiamo altre robe sullo spazio, mi sa di sì, vero?
Sì, abbiamo una interessante scoperta da parte di Gaia, l'osservatorio dei pianeti extrasolari dell'ESA, che questa settimana ha scoperto il suo primo esopianeta. In realtà, come sai, Gaia è in attività già da tempo e ha già osservato.
Però studia le stelle tendenzialmente, poi i pianeti sono una derivazione, diciamo.
Sì, certo, giusta osservazione. Gaia è nato proprio per compilare quello che sarà il più grande censimento delle stelle, appunto, come dicevi giustamente, della Via Lattea. Però fin dall'inizio si è visto che un possibile effetto
collaterale, diciamo,
collaterale positivo, diciamo, di questa attività era proprio l'osservazione degli esopianeti, e dall'inizio della sua attività ne aveva osservati diversi, ma questo è stato il primo che ha scoperto da zero, cioè che prima non si conosceva e adesso si conosce. L'ha individuato con il metodo dei transiti e pare che abbia una massa simile a quella di Giove e compia una rivoluzione ogni 3 giorni attorno alla propria stella.
Ma è una scheggia praticamente.
Sì, molto molto veloce, e infatti all'inizio non erano sicuri gli scienziati che fosse proprio un esopianeta, e ci sono state poi delle osservazioni Ci sono state poi delle osservazioni successive condotte dal Large Binocular Telescope in Arizona che hanno confermato che si trattava effettivamente di un esopianeta.
E peraltro è un telescopio che ha una collaborazione America, Germania e Italia.
Sì, esatto, c'è anche
c'è l'Istituto Nazionale di Astrofisica che
una collaborazione dell'INAF.
E sempre sul livello spaziale, invece, mi sa che oggi parliamo anche di un sassone che sì, gira dalle parti nostre, insomma.
Sì, infatti, a proposito di oggetti prima sconosciuti, questa settimana c'è stato un'attenzione per questo oggetto celeste simile a una cometa, che è 2I Borisov. Questo oggetto era stato scoperto in realtà già qualche tempo fa, nel 2019, mi pare, da un astronomo amatoriale, quindi è stata una scoperta, diciamo, casuale all'inizio, ma proprio in queste settimane ha ridestato l'attenzione perché degli scienziati del JPL, della NASA, hanno rianalizzato i dati su Borisov e hanno scoperto che si tratterebbe del secondo oggetto interstellare dopo Oumuamua, di cui abbiamo parlato tante volte, quel sassone a forma di sigaro che ha attraversato il nostro sistema planetario.
Sì, che diciamo ricorda tanto diciamo l'astronave di Han Solo di Guerre Stellari, tanto da creare anche in alcuni stimati professionisti astrofisici l'idea che sia il residuo di un qualche alieno, vabbè.
Idea poi sì, mi pare ne avessi anche parlato qualche settimana fa su Radio Immagine.
Sì, esatto. E vabbè, insomma, è curioso, diciamo che i sassoni interstellari, cioè queste cose, sono interessanti perché appunto noi vediamo le stelle molto distanti, però poi alla fine ci metteranno anni e anni, ma poi insomma, c'è qualcuno che fa il viaggio anche interstellare, ecco. L'uomo ancora non ce la fa, però i sassoni sì. Diciamo che questo qui quando esce dal nostro sistema stellare non lo rivediamo, cioè ci vorranno
no, infatti, sì, ma infatti la opportunità è proprio adesso, un po' come è stato per Oumuamua, che gli scienziati hanno cercato di raccogliere la più grande quantità di dati possibili mentre passava. Per Borisov sarà lo stesso, si parla di un punto di maggiore vicinanza al Sole il 7 dicembre e poi da gennaio prossimo in poi inizierà ad allontanarsi e poi lascerà.
E invece per chiudere c'è un curioso dato che viene da un satellite che si chiama, un telescopio spaziale che si chiama Chandra.
Sì.
Ci racconti di che si tratta?
Sì, Chandra è un telescopio spaziale della NASA che questa settimana ha osservato per la prima volta dei raggi X provenienti da Urano. Urano è il settimo inquilino, diciamo il settimo pianeta del Sistema Solare, che già nasconde molti misteri, ha un asse molto particolare, ha un campo magnetico strano, quindi insomma è già considerato un pianeta misterioso. Questo infittisce ancora di più il mistero perché pare che questi raggi X, in base ai dati raccolti da Chandra, provengano in parte dal Sole e questo ce lo si poteva aspettare. Anche in altri casi, ad esempio Giove e Saturno, abbiamo radiazioni disperse dal Sole, ma sembra che Urano abbia anche delle radiazioni interne, per così dire, cioè dei raggi X prodotti direttamente dal pianeta stesso. E questo è molto strano, molto particolare, gli scienziati analizzeranno in futuro anche questi dati per capire la fonte di queste forti sorgenti a raggi X.
Credo che sia in programmazione nei prossimi decenni una missione verso Urano, e poi il paradosso di questi corpi celesti del nostro sistema solare è che è più difficile vederli da Terra perché appunto c'è il Sole, la rotazione, paradossalmente una stella più lontana in un ampio campo puoi studiarla meglio che invece in queste situazioni. E, prima di passare al Covid, che non possiamo farne a meno, e soprattutto Covid e vaccini, ho visto che nella tua lista di oggi c'è una curiosità.
Sì, questa curiosità riguarda l'agricoltura ed è uno studio condotto dalla Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa che ha osservato che in 50 anni, quindi in mezzo secolo, alcune sementi tradizionali di mais che si trovavano in Messico hanno conservato tutte le loro caratteristiche genetiche, quindi riuscendo ad adattarsi a un ambiente molto diverso. Quindi 50 anni fa e oggi questo ambiente, questi campi hanno subito dei grandi cambiamenti climatici, ecco, queste sementi tradizionali tradizionali sono riusciti a adattarsi. Ed è molto interessante perché questo rientra un po' nel filone dell'ambiente di cui abbiamo parlato anche rispetto alla pandemia, ovvero ci sono molti ricercatori che hanno messo un po' in discussione il modello dell'agricoltura intensiva tradizionale, proprio perché le sementi non riescono ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Invece sembra che queste sementi antiche, tradizionali, riescano ad adattarsi meglio, e ci sono diversi casi che lo dimostrano, e questo del Messico è l'ultimo.
Ci sopravviveranno.
Sì, diciamo, questi scienziati hanno analizzato proprio le caratteristiche genetiche, quindi hanno visto che queste sementi si adattano alle condizioni climatiche del suolo.
Bene, andiamo a chiudere rapidamente questa rassegna stampa, che sennò poi siamo troppo lunghi.
Sì,
allora,
arriviamo...
se parliamo di vaccini, mi pare che sta per arrivare Johnson & Johnson, finalmente AstraZeneca è uscita dall'occhio del ciclone, mi pare che tutti si siano un po' più, diciamo, tranquillizzati. Altri dati?
Altri dati riguardano Pfizer, BioNTech, e sono molto promettenti perché questa settimana l'azienda ha annunciato i primi risultati dei trial in corso sugli adolescenti, e sembrerebbe che il vaccino è molto sicuro, si parla addirittura di un 100% di efficacia sugli adolescenti tra i 12 e i 15 anni. Per adesso il campione è di poco più di 2.000 persone negli Stati Uniti, quindi andrà ampliato e i dati ancora devono essere pubblicati, però promette molto bene perché diciamo, la speranza è quella poi di ampliare la vaccinazione anche sulle fasce più giovani.
Ecco, mi sembra di capire che questo è un lavoro che probabilmente nei prossimi mesi avremo con maggiore dettaglio, che è quello appunto di, a seconda della fascia d'età, saper misurare esattamente qual è il vaccino. Su AstraZeneca permane un po' di confusione perché appunto in Germania è over 60, in Italia invece è stato reso over 60 quando prima era specificatamente per un'età sotto i 60. Vabbè, però insomma, speriamo, tanto ormai avremo parecchi lavori secondo me in futuro su questa pandemia, insomma.
Sì, senz'altro, e questo tra l'altro sarà argomento della seconda parte della trasmissione. Prima di chiudere, e per chiudere la rassegna, volevo proporvi questa intervista che è uscita proprio questa settimana sull'Huffington Post di Roberto Battiston, che tu, Francesco, hai intervistato diverse volte anche qui su Radio Immagina, e quindi probabilmente ne sai anche più di me. Però questa volta Battiston ha parlato di una proiezione possibile, dicendo che secondo lui, quando saremo arrivati al 70%, al 75% della popolazione vaccinata, l'RT nazionale sarà talmente basso che la pandemia si potrebbe spegnere nel giro di qualche settimana. Quindi, diciamo, lui ha fatto diverse proiezioni nel corso di questa pandemia e ci ha azzeccato anche diverse volte, quindi questa è una proiezione che potrebbe...
Sì, poi l'articolo in questione poi parla anche di un lavoro fatto dall'Istituto di Superiore di Sanità insieme alla Fondazione Kessler, di cui credo lo stesso Battiston faccia parte, e quella data di agosto uscire dal tunnel è in effetti una data che secondo questo studio è fattibile. Però ho notato, e poi ti lascerò alla tua intervista, che uno degli elementi che viene fuori è il contorno al vaccino, cioè si iniziano ad avere gli studi relativi, che sono studi qualitativi più che quantitativi, su quelli che sono i contorni di questo vaccino. E uno di questi lo hai analizzato tu, e quindi ti lascio la parola.
Radio Immagina. Dalle previsioni del fisico Roberto Battiston sull'andamento della pandemia in relazione ai vaccini, passiamo adesso a un concetto, se possibile, ancora più difficile da misurare, eppure fondamentale fin dall'inizio del Covid-19, ovvero la paura del contagio, la paura per se stessi e per i propri familiari, e legata in qualche modo anche alla percezione del rischio che tutti noi abbiamo della malattia e di cui un pochino abbiamo parlato anche nelle puntate scorse. Oggi ne parliamo con Liliana Cori, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa ed esperta proprio di comunicazione del rischio. Buongiorno, dottoressa Cori.
Buongiorno.
E con Fabrizio Bianchi, epidemiologo, anche lui dirigente di ricerca dello stesso istituto del CNR ed esperto di epidemiologia ambientale. Buongiorno, dottor Bianchi.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie a entrambi per essere oggi con noi su Radio Immagina e partiamo con entrambi da un articolo che recentemente avete pubblicato su una rivista internazionale che si occupa proprio di ambiente e salute pubblica, in cui avete un po' indagato come i cittadini italiani hanno reagito di fronte alla pandemia e qual è stata la loro percezione del rischio. Partiamo da Fabrizio Bianchi. Quali sono stati i dati che avete utilizzato e che cosa avete scoperto?
Abbiamo lanciato una campagna, un'indagine attraverso internet e quindi su base volontaria, alla quale hanno risposto 200.000 persone. È un campione ovviamente non rappresentativo della popolazione italiana, perché essendo autocompilato e su base volontaria sono più gli acculturati, sono più le persone giovani o giovane adulte, però è sempre un campione di 200.000 persone, che quindi molto ampio.
Quindi, scusi, il periodo che avete indagato anche della distribuzione di questo questionario, qual era?
Era da marzo a fine maggio.
2020, quindi parliamo della prima ondata.
2020, in piena prima ondata, quindi tutta la prima ondata dall'inizio, fase crescente, picco e fase calante. Poi abbiamo chiuso, anche perché avevamo raggiunto 200.000, e lì abbiamo chiuso anche perché la fase cambiava, perché diventava una fase di stabilizzazione più bassa e aspettavamo poi di vedere la seconda fase, tant'è vero poi diremo cosa sta succedendo adesso, lo diciamo un pochino, fra un pochino, per fare un po' di suspense. Questa indagine è andata avanti fino a giugno e poi abbiamo iniziato a elaborare i dati facendo una serie di articoli scientifici pubblicati tutti, siamo oggi a 7 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali, ne abbiamo fatto uno sulla paura, appunto, quindi il questionario EpiCovid-19, che questo era il nome dell'indagine CNR insieme all'ospedale Sacco di Milano, sulla paura ha dato dei risultati interessanti, alcuni attesi, altri anche per noi abbastanza sorprendenti. Intanto le donne hanno più paura degli uomini, sia per se stesse che per i familiari, e questo era piuttosto atteso, prendendosi cura le donne hanno più paura anche per gli altri. L'età, sono più gli anziani che hanno paura per se stessi, mentre si rovescia completamente la situazione quando indaghiamo la paura per gli altri, perché a quel punto invece sono i più giovani che hanno paura per gli altri, mentre evidentemente gli anziani sono più proiettati su se stessi. E sono i pensionati in generale che hanno più paura rispetto agli studenti o ai lavoratori dipendenti. Le altre cose interessanti che emergono riguardano il contatto con gli infettati, quindi ovviamente hanno più paura chi ha avuto un contatto, ma la cosa interessante è che quando si chiede rispetto al sospetto di avere contatto, cioè non è certo se uno ha avuto un contatto, ma ha il sospetto di avere avuto un contatto con persone che probabilmente sono positive, lì la paura è alta sia chi rispondeva di sì, di avere avuto un contatto con sospetti, ma anche di chi non lo sa, quindi anche chi è incerto. Quindi l'incertezza porta paura. Per quanto riguarda i vaccini precedenti, hanno più paura sia per se stessi che per i familiari chi ha avuto un vaccino. Quindi qui, diversamente da come qualcuno poteva pensare, che era un'ipotesi, che chi era vaccinato si sentiva più protetto, in realtà non è così. Chi era già stato vaccinato lo era perché si sentiva più a rischio, e questo essere suscettibile e essere più a rischio continua a esserci e a sorreggere uno stato di paura.
Sui vaccini, in questo caso parliamo dei vaccini anti-influenzale, giusto?
Quindi anti-influenzale e anti-pneumococco fatti nella stagione, nei mesi precedenti.
Benissimo, quindi non erano sul piatto i vaccini anti-Covid?
No, assolutamente quelli sono venuti molto dopo, non abbiamo indagato dei vaccini che ancora non erano in commercio e non erano ancora testati. Una cosa interessante sono sui sintomi. Chi aveva più sintomi aveva più paura, aumenta la paura all'aumentare del numero di sintomi, e i sintomi più legati alla paura sono la perdita di olfatto e di gusto, il dolore al petto e le palpitazioni, quindi la frequenza cardiaca aumentata. Che sono tipici sintomi, diciamo, caratteristici del Covid. Altra cosa interessante è che aumenta la paura all'aumentare del numero di malattie che avevano i soggetti, che dichiaravano i soggetti, malattie croniche degenerative, quindi malattie importanti, e soprattutto malattie le polmonari, le cardiache, le renali, e l'ansia e la depressione. Quindi più le persone avevano queste malattie e più era alta la paura rispetto a coloro che non l'avevano.
Quindi dati, devo dire, molto interessanti, come diceva giustamente lei, alcuni attesi, alcuni no. Rispetto all'autopercezione del rischio, dottoressa Cori, voi avete in questo studio anche dato delle indicazioni, diciamo, delle linee guida sulle strategie di comunicazione da mettere a punto nella comunicazione del rischio da parte delle autorità. E in questo anno di pandemia abbiamo visto che spesso la comunicazione del rischio è stata un problema. Cosa avete capito voi da questi dati e anche dalla vostra esperienza di esperti nella comunicazione del rischio?
Dunque, sicuramente questi dati ci fanno comprendere che ci sono alcune condizioni che appesantiscono ulteriormente lo stato di salute delle persone quando si combinano con sensazioni negative come la paura, e quindi abbiamo capito quanto deve essere tagliata con accuratezza e con competenza la comunicazione, in modo che la paura non venga scatenata in maniera immotivata, perché ci sono alcuni meccanismi che possiamo paradossalmente forse definire positivi nella paura, che si vedono chiaramente da questa ricerca, che sono quelli che di conseguenza della paura scatenano un'assunzione di responsabilità. Quando io vedo che in quella fase i giovani effettivamente sono molto preoccupati per gli altri, mi rendo conto che in quella fase la comunicazione, che è stata molto martellante, molto univoca, secondo noi, diciamo, esperti di comunicazione, anche troppo banalizzata, tutto sommato ha funzionato, cioè i giovani erano assai preoccupati e proprio a scalare, sempre più preoccupati quanto più erano giovani, studenti, anche non lavoratori, per le persone più anziane, cioè per i familiari che vivevano attorno a loro, quindi li potevano proteggere. Quindi sarà importante vedere le differenze. E altri elementi sono quelli che invece ci fanno vedere come la sensazione di paura può significare chiusura e paralisi nei confronti dell'esterno, e timore poi di fare qualunque cosa, quando vediamo che la paura si lega all'ansia, allo stress e alla presenza di tante malattie. Quindi in pratica quello che possiamo dire, ricavare, è che dovremmo sempre di più, noi comunicatori, voi con la vostra trasmissione sicuramente potete fare un lavoro grandissimo, e tutte le voci che comunicano, fare sempre un'informazione che fornisca degli strumenti per agire, quindi le cose che sappiamo in modo consolidato che si devono fare per proteggersi. In questo momento un'informazione molto accurata sui vaccini, le mascherine, i contatti, come muoversi, quando muoversi, in maniera continuativa. E gli elementi che abbiamo raccolto ci possono servire proprio per andare proprio nei particolari della comunicazione, anche con l'aiuto di competenze psicologiche che abbiamo coinvolto in questo studio, e quindi diciamo come supporto a chi fa sia la prevenzione che la comunicazione.
Ecco, questi sono davvero tutti temi fondamentali e volevo chiedere a entrambi su questo. Voi avete iniziato a parlare dell'importanza della percezione del rischio fin dall'inizio dell'epidemia, l'epidemia che si è trasformata in pandemia. E ad esempio ad aprile 2020 avete pubblicato sulla stessa rivista dove è uscito questo articolo di cui stiamo parlando oggi, un altro articolo proprio sulla percezione com'era agli inizi, quindi quando l'OMS aveva appena dichiarato pandemia. Ecco, Fabrizio Bianchi, a un anno dalla pandemia, quali sono le lezioni che abbiamo imparato?
Abbiamo imparato che la intuizione che avevamo avuto, e cioè che la percezione del rischio è importante nella gestione del rischio, è un dato confermato anche da tanti studi e da evidenze anche empiriche, fra le quali basta sentire la televisione la sera o leggere qualche giornale per rendersi conto di cosa? Per rendersi conto del fatto che questi elementi sarebbero importanti nella gestione del rischio, ma spesso sono misconosciuti o evitati o sottovalutati e pertanto non vengano considerati. Non vengano considerati anche perché non c'è una cabina di regia, una sede in cui questi elementi entrano. Cioè siamo sovrastati dagli eventi che accadono tutti i giorni, anche questi, alcuni attesi, alcuni meno attesi, come per esempio il perdurare della mortalità, l'andamento delle vaccinazioni, tanti di questi, per cui si cerca di dare spiegazioni ai fenomeni che accadono giorno in giorno, in questo modo si naviga a vista. E invece di navigare a vista, bisognerebbe avere lo sguardo un po' più lungo su tante cose che riguardano appunto la comunicazione, la gestione del rischio, che nel complesso, diciamo, noi chiamiamo governance del rischio, che è qualcosa più del governo del rischio. E qui manca una cultura, specialmente nei paesi non anglosassoni, è più debole la cultura del rischio, e quindi qui vediamo che quali sono i limiti anche che molte volte emergono con chiarezza, e non parlo solo delle imprecisioni o delle sciocchezze che vengono dette dal punto di vista scientifico, che stanno nel conto, sono fisiologiche, poco accettabili quando vengono dette da addetti ai lavori, ma parlo appunto della difficoltà di capire quanto queste cose potrebbero essere utili per una gestione dei target. Questi, come abbiamo visto, la paura non è spalmata nello stesso modo sulla popolazione, ma riguarda e è più forte in target specifici, e lì potrebbe essere, fra virgolette, utilizzata per fare dei messaggi attivi e appropriati proprio per questi target, per non impaurire di più, perché la paura è già sufficiente, ma trasformare, come diceva la dottoressa Cori, la paura in assunzione di responsabilità e in disponibilità ad assumere politiche attive di contenimento del rischio, di gestione personale anche del rischio, di non trasferimento ad altri del rischio. Sono interessanti questi risultati, a volte diversificati fra la paura per se stessi e la paura per gli altri che andrebbero appunto utilizzati. Poi cosa si riesce a fare in una fase di pandemia senza averla preparata adeguatamente prima, e lì scatta tutto il ragionamento sulla preparazione antecedente alle pandemie, forse farà parte della prossima puntata, visto che speriamo di no, ma credo che non sarà l'ultima pandemia a interessare il pianeta, perché stiamo creando le condizioni ambientali perché le pandemie possano avvenire, cioè sono un risultato di condizioni ambientali, di disturbo degli ecosistemi, eccetera, eccetera.
Liliana Cori, stessa domanda sulle lezioni apprese, ma a lei volevo chiedere anche un focus sui vaccini, visto che li ha nominati. Ovviamente immagino che i dati dovranno ancora essere raccolti su questa fase, però dalla sua esperienza, tutta questa comunicazione anche un po' contrastante sui vaccini, abbiamo parlato tanto con i nostri ascoltatori nelle scorse settimane del caso AstraZeneca, che con il blocco prima a livello europeo e poi la ripresa dopo pochi giorni ha causato anche una grande perdita di fiducia da parte dei cittadini. Ecco, dal suo punto di vista, l'esempio AstraZeneca, altri esempi di comunicazione sui vaccini, cosa ci hanno insegnato? Cosa ha funzionato e cosa no, e cosa si potrebbe fare meglio?
Domanda molto complessa, che va direttamente nel campo di quella che l'OMS ha dichiarato come infodemia ancor prima della pandemia, proprio di pochi giorni prima. L'OMS, quindi siamo a febbraio del 2020, l'OMS metteva in guardia contro i rischi che la comunicazione stessa provochi rischi sociali, impatti di panico sociale, di grandi ondate di paura, e quello che lei giustamente ha detto, uno degli elementi fondamentali, la fiducia. Abbiamo visto in questo periodo sovrapporsi informazioni sui vaccini, a volte contrastanti, senza saper bene se erano dovuti a delle guerre commerciali o effettivamente delle conoscenze consolidate. Sappiamo bene che in questa fase siamo riusciti, con gli sviluppi delle tecnologie biomediche, a mettere a punto in tempi straordinariamente rapidi dei vaccini che stanno dimostrando la loro efficacia, vedendo l'esperienza in campo. È davvero una disponibilità delle persone a mettersi in gioco per fare quasi un grande esperimento a cielo aperto, ma con delle dimostrazioni di efficacia dei singoli vaccini che sono sufficientemente convincenti per gli esperti. Non c'è mai la possibilità di avere una fiducia completa e totale nel momento in cui ci sono migliaia di informazioni che si incrociano, però io sono sempre più convinta in questa situazione che avere tante fonti di informazione a disposizione sia un vantaggio. Mi rendo conto che però, quando si parla di questo tema, e questa è una cosa che dovremmo affrontare, affrontiamola in un futuro molto vicino, le disparità di accesso, cioè il rischio di aumentare le diseguaglianze, è un rischio davvero molto forte. Quindi i messaggi devono essere messaggi che possano arrivare a diversi livelli della popolazione e che possano essere recepiti con serenità e con tranquillità. Assieme alla fiducia c'è l'elemento della volontarietà e della conoscenza, quindi riuscire a far conoscere degli aspetti, ma soprattutto poi avere la possibilità di dar qualche cosa da fare alle persone. Il fatto di attivarsi è stato un elemento fondamentale in questa fase del Covid, nelle scuole, a livello di società civile, che ha fatto tantissimo volontariato per le persone più svantaggiate, per i poveri. Guardare quanto la nostra società sta rischiando di diventare diseguale proprio per semplice povertà, persone che da un giorno all'altro hanno perso il lavoro, e l'elemento di possibilità dell'azione che risolve dei problemi per quanto piccoli. Quindi ci sono tantissimi elementi che si incrociano. Il fatto di potersi vaccinare, quindi dare la possibilità man mano alle persone di essere in una sorta di lista d'attesa, dipende molto da come le autorità pubbliche sono riuscite ad organizzarsi. Il fatto che siano organizzate in maniera diversa in ogni regione è terribile. Non ci sono abbastanza centri d'ascolto, persone, centralini che possano rispondere alle domande, i medici sono stanchissimi, quindi ci sono tantissimi problemi. Quello che abbiamo imparato è che dobbiamo continuare a dare delle informazioni aggiornando sempre sui nuovi risultati. Noi, diciamo, che operiamo nella scienza, abbiamo il compito veramente immane di selezionare quali sono le informazioni più attendibili, e questo è una grande responsabilità.
Tutto questo, devo dire, è fondamentale anche nel momento in cui ci troviamo a comunicare l'incertezza, che è la situazione con cui ci siamo confrontati molto spesso durante questa pandemia. Lo ricordo agli ascoltatori di Radio Immagina, abbiamo parlato con Liliana Cori e Fabrizio Bianchi, entrambi ricercatori dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR. Io vi ringrazio davvero tanto, entrambi, per essere stati
grazie
con noi.
Voi, grazie.
Grazie dell'ascolto e grazie dell'interesse.
Grazie, e restiamo in contatto anche con voi per sapere i risultati di questo studio che state portando avanti, quindi avremo sicuramente occasione di tornare a parlare e di parlare di questo importante tema della percezione del rischio rispetto alla pandemia. Io con questo vi saluto, vi ringrazio ancora e ripasso la parola a Francesco Rea per il finale della trasmissione della settimana scientifica.
Radio Immagina.
Grazie Giulia, riprendo la linea dopo questa bella intervista solo per i saluti di rito.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Concludiamo qui, vi ricordo il nostro indirizzo mail radio@immagina.eu, qualsiasi informazione, curiosità, domanda o suggerimento da darci sarà sempre ben accolto. Francesco Rea vi ringrazia dell'ascolto e vi dà appuntamento alla settimana prossima.